Sì, vorrei andare alla domanda di Alba Marina.
Alba Marina?
Sì, se è possibile possiamo rispondergli perché diceva che evangelizzando alcune persone parlava loro del fatto di uscire dalla città perché è più adatto per questi tempi che viviamo, anche per il tempo della fine, però ha detto che gli mancavano le scritture e chiede a lei quale scritture nella Bibbia parlano di uscire dalla città. E credo sarebbe utile anche per altri fratelli che evangelizzano o che vogliono uscire, sapere è biblico o no.
È biblico uscire dalla città? E
Sì, è biblico o no?
se non è biblico, frate Giuseppe è un palandrone, perché sono anni che predico di uscire.
Dove è scritto?
Dove è scritto? Genesi 4.
Ah, Genesi.
Comincia sempre dalla Genesi qua. Da Genesi all'Apocalisse.
Genesi
Ci sei,
4?
Genesi 4?
Sì.
E dopo il 3, guarda. No,
4, 3?
è dopo il 3.
Ah, e dopo il
Dopo capitolo 3.
Grazie.
E devo aiutarti, no?
Grazie.
Allora, guarda. Allora, verso 16, vai al 16, leggi solo l'inizio.
4:16. Caino si allontanò dalla presenza del Signore.
Ecco, Caino, cosa ha fatto Caino? Ha ucciso Abele,
Sì.
sappiamo qua.
Sì.
E allora andiamo al 17, dove dice quindi.
Quindi si mise a costruire una città a cui diede il nome di Enoch, dal nome di suo figlio. Genesi 4, 16 e 17.
Allora, cosa ha fatto Caino dopo che ha ucciso Abele? Se ne andò dalla presenza del Signore e sentendosi un po' solo, malinconia qua e là, io mi costruisco una città. Allora, la domanda allora di Alba Marina è, cos'è
Dove
che...
nella Bibbia dice che dobbiamo uscire dalla città?
Allora, innanzitutto la prima città l'ha costruito Caino. Quindi non è un posto, diciamo, ben augurato, male augurato.
Ah, cioè non
Le
è stato.
città sono state, la prima città è stata costruita sul sangue di Abele.
Cioè non è stato Dio che ha detto vai e costruisci una città.
Assolutamente no, Dio vuole che tutti hanno il pezzo di terra, fattorie, animali e pecore, eccetera. Come dice nel Proverbi, dice. Le pecore ti daranno la lana e le capre ti daranno il latte, quindi anche i caproni del mondo, latte, anche loro devono
Bello.
contribuire. No, ma adesso torniamo al punto, capisci? Perché fratelli, se voi organizzate una casa in campagna per avere il latte, sappiate che una pecora dà il latte 6-7 mesi all'anno, invece una capra dà latte per 2 anni consecutivi. Quindi la capra è consigliata per il latte. E col latte potete farci vedere il latte senza antibiotici, candeggina, ammoniaca, eccetera. E proprio potete bere latte puro e fare formaggio. Già potete sopravvivere con quello. Quindi già vi consiglio, se avete una fattoria, capre. 2 o 3 capre. E va bene. E poi... Cos'è
Quindi
che
qui
dice Dio delle
vediamo che
città?
vivere in città quindi non è una scelta di Dio per noi.
Ma assolutamente no, le città è un alveare di immondizia, di crimine. Non puoi andare in certe città, non puoi andare in giro con una collanina d'oro attaccata al collo, e non puoi mandare, se c'è una figliola di 16 anni, dove la mandi da sola? In
No, no, no.
città devi mandare dietro qualcuno armato a curarla. Va bene, che vedi, qui in Sud America si vedono attaccati agli alberi dei cartellini, dicono, questa è mia figlia, qui c'è la foto, qualcuno l'ha vista? Sparita. Perché nel mondo in generale, se tu guardi le statistiche su internet, sono centinaia di migliaia di giovani che spariscono. Infatti noi, non bambini soli, anche una sorella sola non ci piace con i bambini piccoli. Sempre almeno 2 sorelle, meglio se c'è un fratello. Capito?
Sì.
Quindi lo dico anche a voi fratelli.
Well, what do you mean they disappear just like that?
Sì,
John dice come spariscono?
perché ci sono racket della prostituzione che li imprigionano, gli insegnano a prostituirsi, e se no le picchiano, e poi c'è anche il traffico di organi. Ho sentito di uno che era un ragazzo che era sparito e l'hanno trovato in una grande città a centinaia di chilometri senza occhi. Hanno espiantato gli occhi per venderli su internet. Quindi il diavolo va attorno col leone ruggente. Fratelli, prendetevi cura dei bambini nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Allora, andiamo a Isaia 5, che c'è una scrittura sulle città.
Sì.
Ci sei?
Sì, sì.
All'8.
Isaia 5, 8.
Cosa dice Dio sulle città?
Guai a quelli che aggiungono casa a casa, che uniscono campo a campo, finché non rimanga più spazio, e voi restiate soli ad abitare nel paese. Isaia 5, 8.
Tu hai Milano, città di milioni di abitanti, sei solo. Non chiedere a nessuno, mi serve un favore. Non si fermano neanche ascolta a favore, ma ci mancherebbe altro. E allora, guai a quelli che aggiungono casa su casa. Guai. Non c'è benedizione. Che uniscono campo a campo, finché non rimane più spazio. Che fotografia delle città.
Sì, sì,
e
sì,
dice
sì.
Guai.
Sì.
Infatti, quando arriveranno i grandi problemi che... la città è schiava di ricevere l'acqua da una fonte, un lago lì vicino, e lì se ci casca una bomba sporca, che l'acqua non si può più bere, cosa fa la città? Muore. E dipende dal supermercato. E cosa dice Gesù? Andiamo a Luca 21. Cosa dice Gesù sulle città?
Luca 21?
21:21.
Allora, quelli che sono in Giudea fugano sui monti, e quelli che sono in città se ne allontanino, e quelli che sono nella campagna non entrino nella città. Luca 21:21.
Hai capito?
È chiaro qui.
Quindi Gesù non è che ha messo molte benedizioni sulle città, è il contrario.
E a che periodo si riferisce qui? Quando?
E qui si riferisce a Luca 21, tratta del tempo della fine, la tribolazione. Sta parlando del tempo della fine.
Quindi ecco la scrittura per Alba Marina.
Ecco.
Dove dice di uscire dalle città? In Luca 21:21.
Ma dagliene una anche da Luca 17, guarda.
Sì.
Ci sei? Anche sì. Lì ce n'è qualcuna. 31 al 33.
In quel giorno chi sarà sulla terrazza e avrà le sue cose in casa, non scenda a prenderle. Così pure chi sarà nei campi, non torni indietro.
Ricordatevi
della moglie di Lot.
Hai capito? Che se girate indietro a guardare verso Milano. Verso Roma.
Chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, ma chi la perderà la preserverà. Luca 17, 31 a 33.
Capito, fratelli? Capito, Alba Marina? Quindi per grandi linee il Signore ci ha detto cosa viene nel mondo, il mondo che ha dimenticato Dio, e ci ha detto cosa fare. L'abbiamo studiato nel corso profetico. Quindi innanzitutto viene il crollo mondiale. Possiamo parlare un po' di quella, Angelina?
Sì, conosci quella bella canzone di Celentano, Giungla di città, che dice non si può respirare, non c'è ossigeno in città, il cemento è dappertutto. E dice anche dove il Cristo in croce è rimasto senza voce, c'è l'industria che produce troppo, cancro per la civiltà.
Senti, invece di cantarla tu, perché non metti
non
Celentano?
Canto.
No, non è che sei una brutta cantante, però dico...
Ah, sì.
No, non è che ti offendi, no?
No, lo so che non canto bene, non
fratelli, possiamo mettere direttamente l'originale qui?
Sì, aspetta che devo trovarla.
Ogni tanto Celentano ha tirato fuori dei messaggi in gamba. Va bene.
Giungla di città.
Devo parlare mentre tu cerchi?
Parla, perché non ce l'ho trovata ancora.
Parlo,
aspetta.
Allora, eccola. Ci sono io. Cosa vuol dire eccola?
Ho trovato.
E allora non parlo, scusa.
Va bene, mettiamo Celentano. Sì, ci spiega lui perché dobbiamo uscire dalle città.
Ok, fratelli, continuiamo dopo il canto. Non andate via, eh? Potete farvi un caffè, così vi svegliate.
Amen, sì.
Giungla di città, fatta di cemento sotto sole spento, notte da combattimento, dove senza ossigeno si sta. Chi respira come fa e chi lo sa? Giungla di città, e chi lo sa? Giungla di città. Produce troppo cancro per la civiltà. E città.
Fratello Giuseppe, è molto chiara questa canzone. Se ascoltate Celentano ha anche altri cose da dire sulle città, altre canzoni interessanti. Però voglio chiederti adesso, secondo la Bibbia, possiamo approfondire un po' per capire Dio mi vuole fuori dalle città o no? Cosa mi dice Dio a me, personalmente?
Ma guarda, l'abbiamo studiato nel corso profetico, no? Cioè, meglio uscire dalle città perché è saggio. Innanzitutto viene il crollo finanziario mondiale, uno. Poi viene l'anticristo. Poi viene l'anticristo. L'abbiamo studiato ieri Daniele 11, 20 e 21.
Sì.
Sarà
sì,
tolto
sì,
di
sì.
mezzo in pochi giorni il sistema finanziario. E poi viene lui, l'anticristo, verso 21. Allora, quando viene l'anticristo, farà il patto di 7 anni. Vi saranno caos mondiale, vi saranno guerre. Poi c'è la tribolazione di 3 anni e mezzo contro la Chiesa mondiale. E ti faccio un po' un resoconto, va bene, che non è che tutti i fratelli nuovi hanno fatto il corso biblico.
Sì, sì.
E poi l'anticristo cosa fa? Persegue dalla Chiesa, cioè spezza il patto di 7 anni, e poi c'è 3 anni e mezzo finali, con persecuzione contro la Chiesa, caos mondiale, guerre a non finire. E poi l'anticristo introduce il suo marchio della bestia 666. La Chiesa, la sposa di Cristo, si rifugierà nel deserto, va bene, Apocalisse 12:14, è un deserto spirituale però, lontano dalla presenza del serpente, Apocalisse 12:14. E mentre la Chiesa che non si è preparata sarà distrutta dall'Anticristo, Apocalisse 12:17, posso mettere altre scritture, Apocalisse 13:7, Daniele 7:21 e 25. Va bene, questo è persecuzione contro la Chiesa. Quindi non c'era rapimento prima della tribolazione, e questo è sognare occhi aperti. E dopo 3 anni e mezzo di tribolazione viene il rapimento, dove dice Matteo 24, 21, mm-hmm. 20, poi c'è 29 fino al 31. Cioè, cosa dice? Il rapimento dopo la tribolazione, che i falsi profeti lo stortano e dicono, beh sì, però ce n'è un altro segreto così segreto che neanche Dio lo sa, infatti la Bibbia non ne parla. E sono imbroglioni, non è vero. Se Dio non ne parla, vuol dire che non c'è.
Io credo che molti fratelli vorrebbero uscire dalle città, dall'Occidente, però hanno questa paura. Sai, quando devi fare qualcosa di nuovo, sei abituato in un certo modo e tutto cambia, e sei, hai un po' paura per sapere, ma veramente sto facendo la cosa giusta o sto rovinando la mia vita? Specialmente cambiare nazione, cambiare continente, un po' è spaventevole.
E diciamo che spaventa.
Spaventa, sì.
Spaventa. Sì. I fratelli che si sentono chiamati a lasciare l'Occidente, dico questo a loro, sta a noi di pregare, sta a voi, sta a chi vuole uscire, di pregare e anche digiunare e chiedere a Dio cosa fare nei piccoli dettagli. Io do il messaggio all'ingrosso, all'ingrande,
sì.
Uscire da zone nuovo ordine mondiale, America, Europa, Australia, uscire. Poi sta a voi pregare, di dire, ma questo qua che predica Giuseppe, ma viene dal Signore, sì o no? Pregare. Riguarda me, pregare. Dove andare? Pregare. Va bene, non ho mai detto dove andare, Sud America, Sud Africa, non l'ho mai detto. Va bene? Quindi Dio non vuole che ci appoggiamo su qualcuno per sapere cosa fare, neanche su di me, su nessuno, ma l'ha detto l'uomo che confida nell'uomo, andiamo da Gesù. Quando noi siamo venuti qua nel 2011, non ci siamo consigliati con carne e sangue, ma ci siamo consigliati, anzi ascoltato, anzi pregato, digiunato, con Gesù. E infatti è stata la scelta giusta, era 12 anni fa, se non mi sbaglio, no? 12 anni fa ed era la volontà di Dio. Dio non vuole che ci appoggiamo quindi sulla carne, è essenziale che preghiamo, Dio deve parlarci particolarmente riguardo a spostarsi, va bene? E nel caso dove? Quindi qualsiasi la nostra scelta, ovunque andiamo, vi saranno sempre difficoltà. C'è stato uno che ha scritto, ma perché non c'è il diavolo in Sud America? Ma che domande stravolte.
Certo che c'è.
Cosa c'entra? Scusa. Quelli che sono scappati da Adolfo Hitler e dalla Germania sono andati a altre nazioni. Che non c'è il diavolo in altre nazioni. Sì, però non c'è Adolfo Hitler. Va bene. Allora, qualsiasi la scelta, vi saranno difficoltà ovunque andate. Gli impedimenti saranno diversi, non saranno sempre uguali, ci potranno sembrare anche più difficili. E il nemico ci combatterà, come sempre, e userà modi diversi. Mm-hmm. E vogliamo approfondire questo, perché questa domanda che questa sorella ci ha fatto, in effetti è una domanda profonda, che molti se lo chiedono, per cui voglio andare un po' più a fondo su questo soggetto. Ricordate quando Giosuè, Israele, nella Bibbia spiega che escono dall'Egitto e dopo 40 anni di prove giungono alla terra promessa e il diavolo continua a combatterli sempre, e anche se con prove e difficoltà diverse da quelle che avevano subito in Egitto. Cioè, quindi se è uscito dall'Egitto Italia, Egitto Europa, non è che arrivando al on target, arrivate alla destinazione, il diavolo non c'è più, il diavolo è in vacanze. No, vi combatterà in modi diversi, però almeno siete nel posto di Dio. Non è che quando Elia è andato dalla vedova di Saretta, il diavolo non c'era a combatterlo. Non lo sapeva Acab e Jezebel, ma il diavolo sapeva. Infatti ha fatto morire il figlio della vedova, ha fatto morire, che poi Elia è risuscitato. Il diavolo c'era. Dovrete combatterlo ovunque andate.
Cioè non si tratta di dove è più facile, ma dove mi vuole Dio.
Dove mi vuole Dio.
Perché c'è una bella storia nel Vecchio Testamento. Mosè nel deserto, mentre andavano verso la terra promessa, E Dio ha detto: io vi lascio, andate voi con un angelo qui, vi do un angelo, andate, non vado con voi perché siete un popolo duro,
no,
non se voglio.
Se no vi distruggo tutti.
Vi distruggo tutti. Io non vado con voi, ha detto Dio a Mosè. E Mosè ha detto: guarda, se tu non vai con noi nella terra promessa, non voglio andarci.
Di qua non ci spostiamo.
Rimaniamo qui nel deserto, dove è più duro.
No. Lui Mosè, perché gli altri non capivano niente.
Lui Mosè ha detto.
Gli altri vogliono tornare in Egitto.
Io voglio stare con te anche qui dove è difficile, ma non voglio andare dove è facile senza di te.
Amen.
Quindi qual è la volontà di Dio? È quello il punto.
Amen, amen. E sì, perché dopo che i fratelli, sì, quelli che si spostano, lo avranno fatto, il nemico cosa vi dirà dopo che siete spostati, andati anche nel posto giusto? E il diavolo vi dirà che le difficoltà del passato erano meno difficili, erano più accettabili, che la vita era più facile nell'Egitto Italia e Egitto Europa che avete lasciato. Almeno là, almeno eravate abituati, imparato a convivere con quel tipo di diavoli.
Ah, è quello, siete abituati a quei problemi.
Hai capito? E allora, se arrivato a destinazione, e va bene, il diavolo ti mentisce, ti dà difficoltà, ti tenta ogni giorno di torna in Egitto, che il cappuccino è più caldo, spaghetti sono più al dente, e tu sai come barcamenarti, torna in Egitto. Questa è la cosa che Dio proibiva in continuazione, non tornate in Egitto, se tornate morete, diceva agli ebrei, no? Allora a quel punto che fare? Andiamo a Proverbi 24, che il Signore ci avverte, cosa dice Proverbi 24?
Sì.
Verso 10.
Se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca. Proverbi 24:10.
Quindi se vai nel posto giusto, però ti scoraggi, è perché sei un atleta che non si è allenato. Non ti sei allenato a guarire dalla tosse e adesso muori di cancro. Ma se tu ti alleni a guarire dalla tosse, a mal di gola, a mal di testa, quando arriva il diavolo più grande del cancro, del tumore, dice: no, io sono guarito dal raffreddore, guarisco dal cancro, e tu diavolo vattene all'inferno. Quindi imparate ad allenarvi, imparate ogni giorno ad addestrarvi nelle piccole guarigioni, piccoli miracoli, le piccole ubbidienze. Apocalisse 2, guarda, c'è un'altra cosa che dice il Signore. Guarda.
Sì.
3.
So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amor del mio nome e non ti sei stancato. Apocalisse 2, verso 3.
Hai capito? Ci serve costanza, dobbiamo sopportare per amore di Gesù qualunque inganno e ostacolo che il diavolo ci mette davanti. Io direi questo: dobbiamo fare un onesto esame di cuore, una radiografia spirituale. Un esame di fede, Bibbia e appunti alla mano, dobbiamo guardare i nostri appunti. Quando il diavolo ti scoraggia, cosa fai qui? Che qui ci sono serpenti nel deserto e poi sono arrivati nella terra promessa. Ci sono giganti nella terra promessa, città alte come il cielo. Torniamo in Egitto, dissero. E poi Mosè si è arrabbiato, Giosuè si è arrabbiato, Caleb lo stesso. E loro: no, torniamo in Egitto. Poi sappiamo, Dio le ha fatte girare a vuoto per 40 anni finché i mormoratori sono morti tutti. E allora quando arrivi a destinazione dove Dio ti ha guidato e lì, arrivando lì, il diavolo ti dice: no, è troppo duro. E allora cosa fai? Devi guardare i tuoi appunti. Guarda nella Bibbia le cose che Dio ti ha mostrato, le cose che Dio ti ha già detto che devi fare. Guarda gli appunti, le istruzioni di Dio che ti ha fatto arrivare fino a quel punto. Cosa ti ha detto il Signore? Cioè, chiunque ode, ascolta la voce di Dio deve avere un libretto per appuntare quello che Dio ci dice, perché poi viene il diavolo e ci dice e ci confonde. Allora tu devi tornare agli appunti e dire: no, aspetta, un giorno fa, una settimana fa, un mese fa, Dio mi ha detto 1, 2, 3. Sono sicuro che devo cambiare tutto? E quindi pregare prima di cambiare le cose che Dio ti ha detto.
Amen, amen.
Perché se Dio ha detto a Elia: vai alla vedova di Sarepta, dice: no, io vado... ho trovato una vedova più giovincella dall'altra città, vado di là. No, caro, ti ha detto vedova di Sarepta. E se dice Sarepta, non dice Gerusalemme, non dice Betlemme, non dice Nazareth, Sarepta. Dio ti parla. Quindi scriverlo su un blocchetto notes e non cambiarlo se non sei 10.000 volte sicuro che è il Signore. Che può essere la mente carnale, la nostra paura. Quindi guardiamo la nostra annotazione. Guardiamo, prima di cambiare il piano, guardiamo nelle istruzioni le ultime coordinate che Dio ci ha dato e in base alle quali avevamo preso certe determinate decisioni. Ora vogliamo cambiarle? Cristoforo Colombo si dirige sulle tre caravelle verso le Americhe, dice cambiamo direzione, andiamo verso il Polo Sud. Sei sicuro? Sicuro che sia il Signore? Bisogna controllare bene, perché se siamo nel luogo del Signore, poi potrebbe essere più difficile rimediare. Poi vediamo, viene in mente la storia di Balaam. Balaam, in Numeri 22, libro dei Numeri, capitolo 22, insegna proprio su questo punto. Balaam era un vero profeta, ma troppo incline a cambiare quello che Dio gli aveva detto, cambiare in base alla propria convenienza. Nel suo caso erano soldi. E così la benedizione, protezione di Dio se ne dipartì, perché era il suo amore per i soldi. Vedi, Numero 31:8 cosa dice? E Balaam fu ucciso per la spada di Israele. Perso la benedizione.
Però che... ha sentito da Gesù,
sì,
da Dio, ha sentito la voce di Dio cosa deve fare, però poi le situazioni, le circostanze intorno hanno cambiato la sua idea.
Beh, più che altro era il suo egoismo per denaro. Era solo il denaro. Certo che a volte Dio cambia le cose, sì, e dobbiamo essere aperti a quello. Cioè Gesù non cambia mai la parola di Dio, ma Dio cambia sempre. È solo Gesù che non cambia. Cioè Dio è Gesù, è, capisci? Cioè Gesù è la parola, le promesse, la vita eterna, la salvezza, le benedizioni, le guarigioni. No, quello non cambia mai, è Gesù la parola. Per sempre, Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Ma Dio cambia sempre. Dio in continuazione. In continuazione lui cambia, crea cose nuove e meravigliose. Va bene? Certo che Dio cambiando il piano a volte, ma assicurarci di tornare a Gesù, tornare alla parola scritta. Cos'è che mi ha detto? Mm-hmm. E quindi dobbiamo essere aperti a quella. Attenzione! Dobbiamo assicurarci che sia Dio però, e non il nemico, non il diavolo che ci mette a paura, ma guai a cambiare quello che Dio ci ha detto in base alle nostre paure, timori, qualche moglie di Giobbe, qualche moglie di Lot o marito. Guai a cambiare in base alle paure, mai. Si muore per Gesù ma non si cambia nel caso. Cioè Dio ti dà delle istruzioni, le istruzioni. Scrivetevi Primo Re capitolo 13. Dio ha dato istruzioni a questo profeta, lui le ha cambiate e Dio ha mandato un leone per ucciderlo. Primo Re capitolo 13. Quindi attenzione che non sia il nemico a cercare di spaventarci, sviarci dalla volontà di Dio e sviarci della via giusta. Qual è? Quella stretta e angusta, non potete sbagliare. Quella larga e comoda, vi consiglio di no. Matteo 7:13, no? Allora, ci facciamo una domanda?
Sì.
Una domanda sarebbe, vuoi cambiare i piani, i programmi? E chi te lo sta dicendo? Quale persona te lo sta dicendo? Cioè, il Signore ti parla a volte in preghiera, digiuno e con abbondanza di scritture, tutto bene. È così che stai cambiando perché hai pregato, digiunato, il Signore ti ha dato una... ti sei consigliato con i fratelli che seguono già il Signore, non qualche religioso pieno di paura che lui non si sposta. Se il Signore ti ha mostrato di cambiare dopo che hai digiunato, ti ha dato un sacco di scritture, ok, quello è da considerare, quindi è così che ha ricevuto questo. Oppure sono solo persone che il Signore non lo stanno seguendo e che quindi facilmente potrebbero guidarci per la loro stessa strada mondana. Chi ti dice di cambiare programma? Uno che non gliene frega niente della volontà di Dio, uno che non la sta seguendo, anche un religioso lì che non sta facendo niente per il Signore. Attenzione, ti sta guidando in base alle sue paure. Vuole che diventi la sua fotocopia. Però ci sono persone che, cioè, diciamo, che invece il Signore lo seguono, e loro devi considerare. Però ci vogliono un sacco di scritture prima di cambiare. Perché se sono persone che il Signore non lo seguono, e quindi facilmente potrebbero guidarci per la loro stessa strada mondana, e allora lì la campanella di allarme, capito cosa sto cercando di dire qua?
Sì, sì.
Sono chiaro, no?
Sì,
non, è,
sì.
Non sono misterioso.
Sì. No.
Che sarebbe successo a Lot? Avesse ascoltato la moglie e non fosse uscito da Sodoma. Avesse detto agli angeli, no, angeli, niente. Mia moglie non vuole. Il marito non vuole. Che sarebbe successo? Guarda Giobbe, guarda, Giobbe 2, almeno leggiamo una di queste scritture, guarda un passaggio.
Giobbe 2?
Sì, Giobbe 2, che sarebbe successo se lui avesse ascoltato la moglie? Verso 7, vai, 7 deve arrivare fino al 10, guarda, questa è una scrittura che ho preparato.
Così Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno e colpì Giobbe di un'ulcera maligna dalla...
E così, senti, puoi leggere?
Sì.
Giusto, ripeti.
Così Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno e colpì Giobbe di un'ulcera maligna dalla pianta dei piedi alla sommità del capo.
Caro mio, un'ulcera maligna dalla testa ai piedi? Otto.
Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alle cenere.
Cercando di umiliarsi il più possibile. Se c'hai qualcosa che va storto, umiliti davanti al Signore. Nove. E allora la moglie cosa dice? Lodiamo il Signore,
no.
Avanti con la fede.
No.
Verso 9, così che gli ha detto?
Allora sua moglie gli disse, rimani ancora fermo nella tua integrità? Maledici Dio e muori.
Capito che mogliettina questa qua? Dio ci liberi.
Terribile.
Attenzione a chi è sposate, fratelli e sorelle. Attenzione, sarà la vostra maledizione se non è una figlia o un figlio di Dio. 10.
Ma egli disse a lei, tu parli come parlerebbe una donna insensata. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare anche il male? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Giobbe 2, 7 a 10.
Gloria a Dio, impariamo da Giobbe. Perché non è che siamo qui a compiacere religione o uomini. Vai Galati 1, che anche lì c'è una scrittura, un passaggio. 10 al 12.
Galati 1, 10.
Sì, sono soggetto.
Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo.
Capito? Chi di noi cerca di compiacere alla persona, chiunque sia, al nostro fianco, vicino, va bene? Però c'è qualcosa che non collima con le scritture, con quello che Dio mi ha mostrato. Non importa chi è, uomo, donna, angelo, arcangelo, non si segue. Perché Dio mi ha dato la sua parola, cioè, mi ha dato delle scritture e sono scritte. Avanti.
Verso 11. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non è opera d'uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Galati 1, 10 a 12.
Va bene, il punto è a chi stiamo cercando di compiacere, un uomo, una donna o Dio? Perché quell'uomo che la donna che abbiamo compiaciuto alla fine ci mollerà come uno straccio vecchio, quando non gli serviamo più. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Geremia 17,5.
E credo tutti abbiamo nelle nostre vite persone così che ci scoraggiano nel seguire Gesù, nel fare la volontà di Dio. Mi ricordo quando siamo venuti noi qui in Sud America, eravamo ancora in Europa e tutti ci scoraggiavano.
Tutti.
Gli amici, le tutti. Chiese, c'era uno, un italiano che diceva dove andate?
Siete impazziti voi.
Qui è pieno di pecorelle, dove andate voi in Sud America?
Ce ne sono di più di pecorelle in Sud America.
Mia mamma mi voleva vicino a lei, mia sorella ha detto ma sta vivendo una utopia, dove vai? Cioè sembravamo pazzi, prendere 6 bambini piccoli, andare in un continente dove non ci aspettava nessuno, non possedevamo niente.
Non sapevamo dove andavamo.
Ed è vero, siamo arrivati in Sud America, andare di nazione in nazione senza niente.
I soldi misurati
era dura, però sai che neanche un secondo abbiamo pensato di tornare in Europa.
Perché avevamo udito da Dio.
Perché sapevamo che è qui che Dio ci ha portato, è Lui che ha detto andate. Quindi sapevamo questa certezza dentro. Neanche una volta abbiamo pensato o parlato tra di noi, torniamo in Europa, nemmeno una volta. Perché sapevamo Dio ci ha portato qui.
E sapevamo che il diavolo avrebbe cercato di fermarci.
E ha cercato. E all'inizio è stata anche dura, però poi abbiamo ubbidito e le cose si sono sistemate, il Signore ha benedetto ogni cosa e vediamo la mano di Dio adesso.
Gloria a Dio.
All'inizio ci sono state le prove, il diavolo che voleva scoraggiarci, però Dio era presente, ci ha aiutato in ogni prova.
Gloria a Dio. E dopo che ha superato queste prove e che la mamma di mia moglie è andata con Gesù e ha lasciato una piccola eredità e questo ci, dopo che eravamo un anno in Perù ci siamo spostati in Argentina, quindi ho comprato tutte le cose, vendila, svendile, poi viaggio in Argentina, abbiamo preso gli autobus che all'aereo costava troppo, arriviamo in Argentina, compra tutte le cose, insomma cominciate a viaggiare di qua e di là e
sì.
Il Signore ci ha benedetto dopo che abbiamo superato la prova, ma prima devi superare il deserto, superare le difficoltà del deserto. E poi ci saranno battaglie, arriva la terra promessa, devi combattere per pulire la terra promessa dei demoni, dai capre, dei cananei e superare quello, va bene. E dopo quando conquisti la terra promessa devi essere degno di avere la saggezza, la fedeltà di amministrarla, cosa che Israele non ha avuto quella saggezza, si è messo ad adorare idoli, a sposare donne pagane, attenzione chi sposate.
Amen,
nel
amen.
Nome di Gesù Cristo. Allora, detto questo, caro fratello, sorella, se dopo che hai pregato e ti senti sicuro che il Signore ti ha mostrato una particolare cosa, allora falla a cuore pieno. Non importa cosa chiunque, chi che sia, ti dica, che sia io o altra persona, devi fare quello che alla luce delle scritture, della tua fede, della tua coscienza basata sulle scritture, Dio ti mostra e Dio ti darà la pace nel cuore in base a una certa decisione, questo o quello, destra o sinistra. E avrai la pace per una certa direzione. Le scritture collimano. Guarda, vai Colossesi 3, guarda. Parla della pace di Dio, perché la pace di Dio nel cuore è un modo per scoprire, trovare la volontà di Dio. Cosa ti dà più pace? Andare qui o andare là? Fare questo o fare quello? Continua a pregare finché la pace di Dio ti entra nel cuore, Colossesi 3:15.
E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti, Colossesi 3:15.
Regni, rule in your heart, it means act as an umpire.
Sì, la parola regni nei vostri cuori, regnare, nel greco vuol dire come arbitro.
In other words, that's what decides, right or wrong.
Decide, è un arbitro. La pace nel cuore decide così giusto o sbagliato.
Quando io sono stata malata della mia schiena, probabilmente alcuni fratelli già sanno, il Signore mi ha detto di andare in un viaggio di evangelizzazione e sarò guarita. E
cosa che non potevi fare.
No, perché ero un ostacolo per l'evangelizzazione.
Dalla Romania andare fino all'Italia, evangelizzare in Italia e pregare che Dio supplisse i soldi per tornare, per finanziare il lavoro in Romania.
Sì.
Pregare per quello.
E quando vi ho detto questo, che ho sentito nel mio cuore, avete detto, ma sei sicura che è Gesù che ti ha... Torna a pregare. Torna a pregare, avere una conferma.
Lei, eravamo tutti pronti a partire, eravamo una squadretta.
Mi pare un giorno prima, o due giorni
sì,
prima.
Il giorno prima.
Sì.
Eravamo tutti pronti a partire, Angela aveva impacchettato armi e bagagli. Arriva Dora e dice, sì, Gesù mi ha parlato, che Dora, faceva fatica a camminare, Dora, da 7 anni non riusciva.
Avevo 3 ernie, I had 3 hernias.
Dove? La spina dorsale?
Yes.
3 ernie, la spina dorsale. E più di mezz'ora non riusciva a stare in piedi, poveraccia. E allora mi fa, il Signore mi ha detto di andare in Italia. Ho detto, cosa? E chi ti porta là? E andiamo tutti insieme. Sì, d'accordo, ma tu non ti reggi in piedi.
Sei sicura che è stato il Signore?
Sei sicura? E tu hai detto sì.
E io ho detto di sì, ma tu mi hai detto ritorna a pregare per avere una conferma.
Ho detto no, ho detto, tu torni a pregare e digiunare che qua non ti portiamo in Italia conciata così, non sei in grado di andare a scarpinare, di solito siamo stati mesi, siamo stati in Italia in quel viaggio. E Deborah stava a casa con i bambini e doveva stare a casa o con Angelo o con Dora, uno o l'altro, dimmi.
Quando sono ritornata a pregare ho sentito tanta pace nel mio cuore nell'andare e non sentivo pace nel rimanere. E il Signore mi ha aperto proprio questo versetto, che la pace di Dio regna come un arbitro nel tuo cuore, sapere se la volontà di Dio. E sentivo tantissima pace nell'andare in questo viaggio.
E allora Dora, appoggiandosi alle pareti, tornata nella stanza dove eravamo con i fratelli a pregare, Dio mi ha parlato. Io devo venire.
Perché ho sentito la pace.
Ho sentito questa pace verso partire. Il viaggio di me è durato mesi. E noi ci siamo guardati in faccia, sapevamo che Dora ha una buona antenna per ricevere da Dio, ascolta da Dio. Ho detto, allora Angela, mi dispiace, tu non parti.
No, Angela è stata molto dolce, ha detto, non posso ostacolare il Signore. Se il Signore ti ha mostrato, vai nel mio posto.
Sì, lei voleva andare.
Sì, ma Dio la benedica, ha detto, vai. Non posso ostacolare di
gloria
il Signore.
Gloria al Signore. E poi c'è un altro fratello, eravamo in quattro questo viaggio lì. Gloria a Dio, gloria al Signore. E poi che è successo?
E poi sono andata nel viaggio per i primi 7 giorni, niente.
E non è successo nessuna guarigione, ragazzi. E noi a lodare il Signore.
E io avere prove, oh mamma mia, il Signore ha sentito da te.
No, e noi invece dice, il Signore ci ha guidato fino a qui, gloria a Dio. E dopo 7 giorni, la mattina stavamo pregando lì, e arriva Dora, gridando.
Grazie Gesù, per la prima volta in 7 anni mi sono svegliata senza dolori e sono stata guarita totalmente.
Per 7 anni ti svegliavi con i dolori?
Grandissimi, sì.
E noi credevamo nella guarigione, avevamo visto tantissime, però non è che ci riusciamo sempre, capisci? Perché deve essere Gesù, non siamo noi. E Dio ci perdoni, abbiamo fede, sì, vediamo le guarigioni destra e sinistra, ma non siamo perfetti.
È vero, la pace di Dio, questo versetto, quando preghi con tutto il cuore, è un arbitro. Grazie
gloria
Gesù.
A Dio. Amen. Isaia 26, Angelina.
Isaia 26.
Isaia 26, capitolo 26 e capitolo 9. Altre due scritture che il Signore mi ha dato, eccole qui. Sì. Devi andare al 3 e al 4.
Isaia 26, 3.
3.
A colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace.
La pace?
La pace, perché in te confida. Confidate per sempre nel Signore, perché il Signore, sì, il Signore è la roccia dei secoli. Isaia 26, 3.
E 4.
Alleluia. E 4. Alleluia. E nella Diodati dice, alla mente che riposa in te, tu conservi una pace perfetta. Perché confida in te.
Quindi.
Alla mente che riposa in te.
Quindi attenzione alla mente.
Sì.
Che il primo attacco del diavolo, lui sempre attacca la mente. Prima di attaccare il piede, il braccio, ti attacca la mente. E allora, fratelli, riempire la mente di fede, di amore per Gesù, di parlare in fede. La mente, gloria a Dio. Isaia 9. 9, 6.
Isaia 9, 6. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato.
E sarà chiamato?
Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Isaia 9, 6.
E allora Gesù è il principe della pace.
Oh,
alleluia.
Amen.
Quando camminiamo nella pace, camminiamo con il principe. Capito?
Sì.
Dobbiamo pregare. Dobbiamo consigliarci, e il consigliere celeste è Gesù, e quando sentiamo la sua pace che proviene dall'anima, ci entra nello spirito, ci pervade il cuore e la mente, riguarda una certa decisione che non è contrario alla parola, in consiglio coi fratelli, quelli veri, allora avanti e avanti a tutta forza. Amen.
Amen.
Alleluia. Guarda, fammi dire questo, molte volte nella mia comunità io mi devo appartare, mi scuso davanti a mia moglie e da tutti, chiunque ci può essere in giro, vado in camera, mi inginocchio al lato del letto e svuoto tutto davanti al Signore. Signore, non capisco questo. Quello là è difficile, c'è qui un muro di qua. Signore, se non mi guidi tu qua, io sono un navicella in mezzo all'oceano. Non posso permettere di scoraggiare altri con le mie prove, le mie tribolazioni giornaliere, che non mancano mai. Bisogna andare a dormire con il manico della spada che tocca il cuscino e lo scudo dall'altra parte che tocca la coperta. Svegliarsi indossando la corazza, benedicendo il Signore, lodando il Signore, perché questo tiene il diavolo a distanza, di sicurezza, dalla mia mente. Proteggere la mente. Salmo 103, andiamo lì.
Salmo 103.
1 e 2.
Benedici, anima mia, il Signore, e tutto quello che è in me, benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore, Amen. E non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Amen. Salmi 103, 1 e 2.
Grazie, Signore. Ricordiamoci, Amen. Quando non c'è niente da fare alla tua mente, al tuo cuore, benedici il Signore. È che io posso dire che a tutto cuore posso dire che Gesù non mi ha mai fallito. Lui, la sua presenza tangibile, la sua comunione di spirito e anima viene sempre.
Amen.
Alleluia, gloria a Dio.
Grazie, Signore.
Guarda,
Gesù.
Ho ricevuto una piccola profezia di Gesù, posso dartela?
Sì, sì, grazie, Signore.
Dice Gesù, come potrei fare altrimenti con voi diretti figli che mi amate? Non ve l'ho io promesso? Come è scritto?
Geremia 29, 11 a 14. Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. E io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore.
Gloria a Dio. Dice Gesù, io sono lo sposo celeste. Come potrei io non accorrere quando la mia amata Chiesa fedele mi cerca con tutto il cuore? Io benedico i miei figli che mi consentono di amare e raggiungere con la mia buona novella e il mio amore le amate pecorelle che mi cercano, che me lo consentono di fare attraverso di loro, che me lo consentono. Io, Gesù, vado attorno per le contrade, vado per i monti, io vado per le valli, le viuzze e in ogni antro. Io vado dappertutto che la mia Chiesa fedele mi porta nel suo cuore, per evangelizzare le mie pecorelle, che sono ancora perdute, che ancora non mi conoscono. Lo faccio attraverso la mia Chiesa fedele, quella che si attiva per me, mentre la Chiesa della disubbidienza e apostasia se la passa a gozzovigliare nel mondo, a godersi il mondo, mentre dovrebbero prepararsi a godersi il mondo che viene nella mia casa, nella Nuova Gerusalemme. Ma voi che mi siete fedeli, voi siete la mia priorità. Voi siete nella mia agenda celeste. E lo sarete quando, sempre di più, quando giungerete qui, nella mia Nuova Gerusalemme, che scenderà come una sposa.
Apocalisse 21, 1 a 3. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva:
ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio.
Apocalisse 21, 1 a 3.
Come scritto.
Luca 12, 32 a 37.
Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. E chi ancora si preoccupa dei beni terreni, io dico, vendete i vostri beni, dateli nell'elemosina, fatevi borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nel cielo, dove il ladro non si avvicina, la ruggine non rode, perché dove c'è il vostro tesoro, lì ci sarà anche il vostro cuore. I vostri fianchi siano cinti, le vostre lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze per aprirgli appena giungerà e busserà. Beati quei servi che il padrone arrivando troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si rimboccherà le vesti e li farà mettere a tavola e passerà a servirli.
Luca 12, 32 a 37.
Il mio Spirito Santo vi servirà. Taluni mi diranno, Signore, non siamo degni. E allora io risponderò, sì, voi siete degni del mio amore e delle mie più grandi benedizioni celeste, perché, come è scritto?
Matteo 25, 35 a 40. Ebbi fame e mi deste da mangiare. Ebbi sete e mi deste da bere. Fui straniero e mi accoglieste. Fui nudo e mi vestiste. Fui ammalato e mi visitaste. Fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno, Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? O assettato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto? O nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti?
E il re risponderà loro, in verità vi dico che in quanto lo avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me.
Matteo 25, 35 a 40.
Amata Chiesa, sposa fedele, non ti metto altro carico.
Apocalisse 3, 11. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai. Apocalisse 3, 11.
La fedeltà che hai, custodiscila sino alla fine. Ed ecco, io sono con te sino alla fine del mondo e oltre, oltre tutte l'eternità, perché io sono il Signore dell'amore, e tu, Chiesa fedele, sei la mia sposa.